In realtà sono 2 settimane che non abbiamo letto il Tania, perché
Sì.
ho paura, vi dico la verità, che il testo è molto importante. Quindi ho girato intorno, abbiamo parlato degli angeli, abbiamo parlato di tante belle cose, però non siamo arrivati al dunque. Settimana prossima è già la domenica prima di Pesach, quindi una lezione su Pesach la dobbiamo fare. Quindi ci rimane oggi.
Sì.
E oggi dobbiamo studiare un po' di Tanya nel testo. Ci tocca, vi dico la verità, quando si legge in italiano già perde molto del suo fascino. Poi quando gli argomenti sono profondi, perché stiamo parlando dei mondi e dei livelli dell'anima, io spero che ci metterete del vostro per aiutarmi a spiegarvi al meglio gli argomenti di questo pomeriggio. Allora, abbiamo parlato nelle ultime 2 lezioni degli angeli, abbiamo parlato degli angeli in generale, abbiamo parlato settimana scorsa di Michele e Gabriel e abbiamo finito raccontando la storia del Baal Shem Tov che diceva che il Malach Michael è invidioso di un bambino che porta il tzitzit. Vi ricordate questa cosa? E quindi la domanda con la quale noi apriamo questo capitolo è: chi è più importante, gli angeli o noi? Non è una gara, non siamo in competizione, non c'è nessuna partita uno contro l'altro, semplicemente ognuno deve capire chi è e qual è il suo ruolo, qual è il suo scopo. E dato che noi abbiamo, come abbiamo spiegato settimana scorsa, una interazione importante con gli angeli, dobbiamo capire e chiarire bene chi siamo noi e chi sono loro, qual è il nostro ruolo, qual è il loro. E quindi il Tanya ci vuole aiutare a servire meglio il nostro creatore, dare il meglio di noi stessi, mettendoci un attimino vicino agli angeli e cercando di creare un paragone. Facciamo un esempio molto molto banale, un esempio molto fisico. Se volete comprare un nuovo computer, se volete comprare un nuovo cellulare o qualsiasi altra cosa, anche una macchina, ci sono questi siti che ti mettono a confronto i due modelli di cellulare e ti dicono questo ha la telecamera così, però questo ha la memoria così, però questo ha queste funzioni. L'altro ha l'intelligenza artificiale, questo ancora non ce l'ha. E quindi tu, in base alle funzioni, in base alle caratteristiche, capisci qual è il ruolo di un telefono piuttosto che un altro, di un computer piuttosto che un altro, eccetera, eccetera. L'autore del Tanya ci mette a confronto con gli angeli per capire qual è il loro ruolo, nel senso dove loro si fermano. Perché questo per noi è un trampolino. Quando noi vediamo che gli angeli hanno una limitazione che noi non abbiamo, questo ci dà la capacità di comprendere quanto sia immenso, quanto sia gigantesco e quanto sia importante il nostro scopo in questo mondo. Ora uno dice: come facciamo a essere paragonati a degli angeli quando gli angeli sono come dei diamanti perfetti che splendono, che illuminano, che emanano una luce di una bellezza infinita che solo Dio sapeva creare. Noi siamo annegati dentro le nostre impurità. Noi ci troviamo, io non mi permetterei mai di dire cose che non sono scritte. Però quello che è scritto è che quando un'anima scende in questo mondo, prima di scendere in questo mondo, non aveva la più pallida idea di cosa sia neanche il concetto della fisicità, della materialità. Quando l'anima scende in questo mondo è già un trauma ancora prima di essere nato. È già un trauma ancora prima di aver fatto la prima più piccola trasgressione che c'è, solo il fatto che si è dovuto incapsulare in un materiale organico che non ha nulla a che vedere con quello che l'anima conosce. è la purezza, che è la leggerezza, che è il piacere, che è il desiderio, divino, che è l'amore, che è il vero il timore, la reverenza, l'osservanza. Tutte queste cose che in questo mondo abbiamo dimenticato perché giorno dopo giorno, come spiegato nel capitolo 12, 13, o 12 o 13, penso, guarderò, è spiegato che ogni giorno che passa, noi ci rendiamo più grezzi, noi ci rendiamo più pesanti dal cibo che ci alimentiamo, dalla vita che facciamo, dalle abitudini che acquisiamo. Tutte queste cose non ci rendono più spirituali. E quindi, come facciamo a metterci in paragone con degli angeli che non hanno conoscenza di tutto questo, che non hanno idea? E infatti, come vi abbiamo già spiegato, quando Hashem voleva creare l'uomo, ha chiesto, si è consigliato per estrema umiltà, perché Dio è l'essenza della umiltà. Si è consigliato con gli angeli e ha chiesto: cosa dite se facciamo l'uomo? E loro hanno detto: ah, l'uomo fisico, bastano le sfere, gli astri che hai creato, anche un essere parlante che vuole mettersi in competizione con. Che valore può avere? In realtà Dio non ha dato ascolto alle parole degli angeli e ha creato l'uomo. E perché insisteva così tanto a creare l'uomo, conoscendo le sue debolezze, conoscendo le sue passioni che sono completamente opposte a quelle dell'anima? Perché HaKadosh Baruch Hu sa qualcosa che noi dobbiamo imparare. Imparare questa cosa, per capirla meglio, vi vorrei raccontare una storia di un ragazzo. Questo ragazzo, verso metà degli anni 70, ha conosciuto la Torah, ha conosciuto le mitzvot, l'ebraismo, è stato molto attratto e ha deciso di fare teshuva. Non ha avuto nessuna educazione ebraica. Il problema era che ogni volta che voleva fare una nuova, diciamo, sfida con se stesso, prendere una nuova mitzvah. Ok, ho imparato a mettere tefillin, adesso devo imparare a mangiare kasher. Ho imparato a mangiare kasher, adesso devo imparare a osservare Shabbat. Ho imparato a osservare Shabbat, adesso devo imparare a non parlare male di nessuno. Ho imparato a questo, adesso devo imparare a come vivere una vita ebraica tutto il giorno, a come purificare il mio cuore, a come. Ma ogni volta che doveva intraprendere una nuova sfida con una nuova mitzvah, perché ogni mitzvah è una sfida all'inizio, poi diventa abitudine, e quando diventa abitudine tu hai un piacere che lo sottovaluti, perché in realtà la prima volta che hai fatto una mitzvah ti sei sentito benissimo. La seconda volta ti sei sentito molto bene, la terza, la quarta, a un certo punto diventa abitudine, ma stai sempre meglio, non vorresti mai tornare indietro. Questo per dire che non dobbiamo avere paura di essere religiosi, ve l'ho detta proprio brutta così. Non dobbiamo avere paura di essere religiosi, ci fa solo bene. E voi siete la prova, scusate se vi gonfio un attimo, quando siete ogni settimana puntualissimi alla lezione, siete queste persone che non hanno paura di diventare religiosi. Dovrei dirvelo con delle parole molto più diplomatiche, ma ho deciso di essere diretto. C'è tanta gente che non partecipa alle lezioni di Torah perché non vuole cambiare, perché ha paura di cambiare, perché ha paura del peso di una mitzvah in più che ha imparato. E dato che ha imparato una mitzvah in più e non ha deciso ancora di metterla in pratica, si sente in conflitto con la propria coscienza e non vuole, quindi evita dall'inizio il problema e non partecipa alle lezioni di Torah. Ha paura di diventare religioso. Allora, a queste persone noi dobbiamo dire che ogni volta che fai un passo, ogni volta che avanzi, ogni volta che impari una nuova mitzvah, ogni volta che ti ritrovi in una situazione nuova, è solo un piacere dal quale non ti vorrai mai staccare. Il problema è che questo ragazzo qui, torniamo alla storia, questo ragazzo qui davvero faceva fatica. Quando hai 18 anni, quando hai 20 anni, c'hai il mondo davanti, il mondo che ti propone tutti i piaceri di questo mondo e tu devi affrontare una vita di Mizzotto, una vita di sfide. E quindi ha avuto l'occasione di chiedere in udienza privata al Rebbe un consiglio e anche un parere per spiegargli perché è così difficile essere osservanti, perché è così difficile prendere su di sé Torah e Mitzvot. In altre parole, lui ha chiesto al Rebbe con queste parole, ha detto: noi non siamo angeli e Hashem ci chiede di vivere come degli angeli, ma noi non siamo angeli, noi cadiamo, noi ci proviamo e siamo un libro di storia di fallimenti. È la verità. Nessuno ha avuto successo sempre, giorno dopo giorno, senza mai aver avuto un fallimento, senza mai essere caduto. È la verità, noi siamo persone che impariamo dagli errori, che impariamo dai nostri fallimenti, però HaKadosh Baruch Hu come pretende da noi di essere delle persone che vuole metterci in confronto, in paragone a degli angeli? Ascoltate la risposta del Rebbe. Il Rebbe gli chiede, dovete sapere che il Rebbe aveva questa facoltà, di far rispondere alla persona stessa in base a quello che la persona è. Questa è una frase che ripeto spesso: la differenza tra un Rav e il Rebbe è che quando vai dal Rav e gli poni una domanda, il Rav ti risponde alla domanda. Tu il giorno dopo andrai dal Rav con un'altra domanda e il Rav ti risponderà all'altra domanda. E il terzo giorno avrai un'altra domanda. In realtà il Rav non è in grado di entrare dentro la tua anima per capire da dove nascono tutte queste domande. Questa è una capacità che il Rebbe ha. Il Rebbe è il carrozziere delle anime. Tu vai dal Rebbe e gli dici: guarda, ho un problema. Il Rebbe non ti risponde alla domanda, il Rebbe risponde a te. Quando il Rebbe ha risposto a te, la tua domanda e tutte le altre domande che avrai non le avrai più perché hai avuto tu la risposta in base a quello che tu sei. È già la seconda perla che vi regalo, in 10 minuti di lezione. Quindi oggi siamo felici, no? Perché è un mese nuovo, è il primo giorno dell'anno. Dovete sapere che Rosh Chodesh Nissan è il giorno più bello dell'anno. È il giorno in cui abbiamo avuto il nome del popolo ebraico. È il giorno in cui HaKadosh Baruch Hu ha scelto per scendere con la sua presenza nel Mishkan. Il Mishkan era pronto il 25 di Kislev. Ci hanno detto: no, c'è un giorno speciale, il primo del mese. Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Noi abbiamo due calendari: abbiamo il calendario del sole, 365 giorni, e nel calendario solare non ci sono i mesi. I mesi ce li ha inventati Hashem nella nostra Torah. Perché nel mondo ci sono 12 mesi? Hanno copiato tutto. Chi ha il calendario gregoriano, il calendario solare, potevi fare 62 mesi. Cosa cambia? Non ci sono i mesi nel calendario solare. Il sole fa un giro in 365 giorni e torna allo stesso punto. Ha fatto le quattro stagioni, fai 4 mesi. Perché 12? Perché HaKadosh Baruch Hu ha deciso 12. Perché noi seguiamo anche il calendario lunare. Noi siamo ibridi, solari e lunari insieme. Chi segue il calendario lunare, peggio per lui, farà il Ramadan una volta in inverno, una volta in estate, non ha nessun riferimento. Il calendario solare è piatto, è sempre uguale. Chi segue come Am Israel, che noi siamo stati paragonati alla luna, esattamente non come gli angeli, perché la luna è sempre diversa dal giorno precedente, ogni mese c'è la rinascita. C'è l'ascesa della luna, c'è l'illuminazione della luna e poi c'è anche la luna che si nasconde, poi dopo si rinasce. Questo è il popolo ebraico, questo è Am Israel. Quindi oggi siamo il primo giorno del primo mese. Rosh Chodesh Nisan, abbiamo studiato tantissime cose. C'è il trattato Rosh Hashanah che dice che Rosh Chodesh Nisan è il capodanno dei re, perché gli anni dei re si contavano da Rosh Chodesh Nissan. È il mese dei miracoli, è il mese in cui Hashem ha siglato la sua unione eterna con noi, con la sua presenza nella casa che noi per lui abbiamo costruito, come abbiamo letto nelle Parashiot. di queste settimane, esattamente abbiamo finito di costruire il Mishkan, esattamente oggi è Rosh Chodesh Nisan. Ci sarebbe tantissimo da dire, dobbiamo soltanto essere felici, come abbiamo detto nel mese di Adar, dobbiamo essere felici, il mese di Nisan viene a portarci questa felicità in un livello superiore che è il livello dei miracoli. Nisan viene dalla parola miracoli.
Non si
Per
fa tachanunim per un mese.
un mese intero, è un mese di festività intero. E quindi già da ieri non abbiamo più le suppliche nella tefilà, abbiamo un mese in cui noi preghiamo come fosse un periodo di festività, tutto il mese. Chi ancora non ha detto, c'è questa tradizione di leggere ogni giorno il brano dei principi che ogni giorno hanno portato le loro offerte nel Sidur, da oggi fino al 12° giorno di Nissan, per 12 giorni, ogni giorno c'è un'offerta che il capo tribù portava dopo aver inaugurato il Mishkan, dopo che Moshe e Aaron hanno inaugurato il Mishkan. C'è solo una pecca in questo giorno, che sono morti i figli di Aaron, Nadav e Avihu. Infatti, quando c'è un matrimonio che si celebra di Rosh Chodesh, lo sposo e la sposa non devono digiunare. Dovete sapere che lo sposo e la sposa digiunano il giorno del matrimonio perché è il giorno in cui vengono espiati tutti i loro peccati, e quindi per loro è una rinascita completa. Ma chi si sposa il Rosh Chodesh di Nisan deve digiunare perché deve ricordare i figli di Aaron, Nadav e Avihu, che sono venuti a mancare per un motivo che spiegheremo fra poco. Torniamo a noi. Allora, questo ragazzo si presenta al Rebbe e dice al Rebbe: è troppo difficile. Hashem ci ha dato una Torah, noi vogliamo, abbiamo determinazione, ma ci troviamo veramente davanti a delle prove giorno per giorno che ci mettono in difficoltà. E quindi il Rebbe, come vi dicevo, ha risposto alla persona. Cosa gli chiederebbe? Il Rebbe, nella sua vista, che era molto lontana, aveva captato che questo ragazzo aveva un hobby particolare, aveva un hobby per l'arte. Quindi Rebbe gli fa una domanda, dice: tu cos'hai come hobby particolare nella tua vita? Dice: a me piace moltissimo l'arte e i dipinti. Io ogni giorno quasi vado in una galleria di arte e sto delle ore. E Rebbe gli dice: quale fra tutti i quadri che hai visto ti è piaciuto di più? Dice: c'è un quadro in particolare pieno di me, pieno di significato, con un messaggio molto molto forte, sono molto legato a questo quadro. E Rebbe dice: che quadro è? Dice: si chiama Il Tramonto. Non so se avete mai sentito di questo quadro. È un quadro in cui si vede il tramonto in riva al mare, il sole che cala e due signori anziani che seguono il tramonto in riva al mare. Si vede dal quadro come se fosse una cosa viva, questi due anziani che se ne vanno. Rebbe dice: perché ti piace così tanto questo quadro? Allora lui risponde: perché lui è riuscito a trovare in questo quadro il senso della vita, perché il tramonto vuol dire la fine, il tramonto vuol dire si sta concludendo un'epoca, un'era, e i due anziani sono la testimonianza dell'epoca che se ne va, di un'era, di una generazione che se ne va. Però quando una persona riflette in questo quadro e scopre che in realtà noi sappiamo che c'è sempre il giorno dopo. Ci sarà una nuova generazione, ci saranno dei bambini che giocheranno su quelle stesse spiagge e ci sarà il sole che al mattino sorgerà come tutti gli altri giorni. E quindi questo quadro è un quadro che ti racconta tutta la vita su una tela sola. Dice, Rebbe dice: molto bello. Quanto vale, così Rebbe gli ha chiesto, quanto vale questo quadro? E lui, che era molto informato, ha detto: guarda, c'è una casa di aste che l'ha appena battuto all'asta per 8 milioni di dollari, 8 milioni di dollari negli anni 70, immaginate che prezzo era. Credo che l'autore sia un certo Friedrich, non so, mi ricordo questo nome. E Rebbe dice: ma secondo te, se vicino a questo pittore, quando ha dipinto il tramonto, Si fosse posizionato una persona, un fotografo, con una macchina fotografica, avrebbe fatto una fotografia di questo tramonto, non sarebbe venuto molto più perfetto, molto più autentico di un quadro? Perché una fotografia costa poco e un quadro costa tanto? Rebli dice: Sei d'accordo che una fotografia così può costare 25 centesimi? Certo, mi spieghi la differenza? Lui dicerebbe, bisogna capire che un quadro non è una macchina. Una macchina testimonia esattamente quella che è la realtà perché una macchina non può sbagliare. Ma un pittore è un essere umano. L'essere umano quando dipinge può fare tantissimi errori e quando vedi un quadro senza errori che più si avvicina alla realtà. Questo dà al quadro un valore, scusate, un valore inestimabile perché? Perché è un essere umano con la sua mano e con la sua penna che ha disegnato questo quadro, non una macchina che non può sbagliare. E Rebri dice: Ascolta quello che dici. Tu stai dicendo che ci sono delle macchine e ci sono degli esseri umani. Devi sapere che Akadosh Baruch Hu ha miliardi di macchine, si chiamano angeli. Loro non sbagliano, loro non hanno sfide, loro non sono mai messi alla prova, non hanno la scelta, non hanno il libero arbitrio. A differenza di noi che abbiamo delle sfide giornaliere e che falliamo spesso e che cadiamo spesso e ci troviamo in difficoltà e non sempre riusciamo a dare il meglio di noi stessi. Ma quella volta che Hashem vede che ci siamo impegnati, che abbiamo dato quello che noi potevamo dare, quello vale 1 miliardo di volte quello che può valere una macchina che non può fare altro. Questa è la differenza che c'è tra un angelo e un essere umano. L'angelo non può sbagliare. L'angelo non è stato creato con la scelta di poter fare del bene o fare del male. Non ha nessun altro tipo di passione, non ha nessun altro tipo di fuoco se non per Akadosh Baruch Hu. Dipende che angelo sei. Se sei delle schiere di Michael, allora la tua caratteristica è l'amore. Se appartieni alle schiere di Gabriel, allora la tua caratteristica è quella del timore. Ma così come sei stato creato, così rimani. Quando gli angeli hanno detto, vuoi creare un essere umano che cade nel fango? Che onore ti può dare? E Hashem non ha ascoltato gli angeli, ha detto: No, io voglio lui. Io voglio quello che sa alzarsi quando cade e lo fa per me. Questa è la gloria più grande che una creatura può fare per me. Quello che voi e nessun'altra creatura in tutto quello che ho creato potrà mai fare. Quindi siamo in una situazione che possiamo essere messi in paragone a confronto con gli angeli. Perché loro hanno delle caratteristiche e noi abbiamo delle altre caratteristiche e le nostre caratteristiche è vero che sono problematiche, ma quando funzionano hanno un effetto importantissimo e potentissimo che gli angeli non potranno mai avere. Dopo questa prefazione, io vorrei proporvi di leggere un po' di righe di Tanya. Dovete fare un po' attenzione perché è stato tradotto e sono concetti. Il Tanya parlerà dei quattro mondi che sono il mondo della Azilut, che significa il mondo della emanazione, la prima emanazione di Hashem. Poi abbiamo il mondo di Beria, che è il mondo della creazione. Poi abbiamo il mondo della Yetzirah, che è il mondo della formazione. Perché il Tanya ci racconta tutto questo? Perché è lì dove dimorano gli angeli e le anime. In generale, gli angeli si trovano nel terzo livello, nel mondo della formazione, perché sono stati creati in un modo che da lì non possono muoversi, a differenza di noi e dei tzaddikim che possiamo elevarci ai mondi anche superiori. Leggiamo insieme qualche riga, mi raccomando, state accorti, come si dice a Napoli. Spero che. Avete il testo davanti? Eccolo qua. Bene. Un attimino che io non vedo. adesso vedo anch'io. Capitolo 39 del Tania. Il punto di questa prima parte del Tania è che noi, a differenza degli angeli, abbiamo la possibilità di scegliere di fare male, Chas v'Shalom, e scegliamo di fare bene, perché noi abbiamo il libero arbitrio, per rimanere in tema della conferenza della settimana scorsa a Milano, e quindi questa è la differenza tra noi e gli angeli, e per questo che anche gli effetti sono diversi. Leggiamo. È anche per questo motivo che gli angeli sono chiamati Chayot. Nelle profezie di Yeshaya e di Yeheskel, in tante altre profezie, noi ce l'abbiamo nella Tefillah tutte le mattine, Veaofanim, angeli che si chiamano Ofanim, Vechayot HaKodesh, angeli che si chiamano così, i santi Chayot. E ce l'abbiamo nella Kedushah, ce l'abbiamo nella Tefilah tutte le mattine, raccontiamo di loro, raccontiamo del loro amore, raccontiamo del timore infinito che hanno verso HaKadosh Baruch Hu. Si chiamano così. Perché si chiamano così? Ce lo spiega anche il Tanya. Chayot, tradotto in italiano, è animali. In realtà Chayot viene dalla parola chai, viene dalla parola essere vivente, che non è per forza animale. Però è un essere vivente. Tradotto in un linguaggio fisico, si traduce come animali. E Behemoth traduce mandrie. Come sta scritto, avevano una faccia di leone a destra e una faccia di toro a sinistra. Dovete sapere che gli angeli, a differenza di noi, che abbiamo soltanto un lato dove abbiamo soltanto un viso, gli angeli hanno quattro lati, come ce li abbiamo anche noi, e ogni lato ha un viso diverso. Quindi il viso di leone a destra, il viso di toro a sinistra, e poi c'è anche l'aquila e c'è anche il viso umano. Poiché essi non hanno libero arbitrio e il loro timore d'amore nei confronti di Hashem sono i loro istinti naturali. In altre parole, gli angeli, a differenza di noi, loro sono spinti dal loro istinto. Tutto il loro servizio divino è motivato ed è mosso ed è spinto da questo concetto che si chiama istinto. E per quello che sono paragonati, vengono chiamati Chayot Behemoth. Perché Chayot e Behemoth? Perché noi in questo mondo fisico, quando vogliamo dare una definizione a qualcosa o a qualcuno che si comporta di istinto, si chiama una behema. Tante volte i maestri a scuola, quando sono veramente molto arrabbiati, quando vedono gli allievi che si comportano come gli animali, perché? Perché hanno piacere di fare qualcosa che non è contemplato dalla mente umana, allora il maestro si lascia in un complimento verso l'allievo e dice: sei un animale. Cosa vuol dire sei un animale? Ti sei comportato di istinto. Hai visto il piatto di pasta, non si sei fermato a chiedere se è di qualcuno o se potevi prenderlo, oppure il panino è la mamma del tuo compagno che hai preso il panino e l'hai mangiato. Ma perché hai mangiato il panino? Non è tuo. Non hai fatto la berakhah anche del tuo panino. Non si comporta così un essere umano. Un essere umano si comporta con decenza, che non è istinto. E quindi quando noi dobbiamo dare un riferimento a un comportamento che non è scelto, che non nasce da una scelta, usiamo il termine behema, animale, mandria, eccetera. Perché mandria? Perché stiamo parlando di schiere infinite di numero di angeli. Riga 7. Poiché essi non hanno libero arbitrio e il loro timore d'amore di Hashem sono i loro istinti naturali. Come è detto nel Raya Mehemna, nel commento alla Parashat Pinchas. Il Raya Mehemna non è altro che lo Zohar HaKadosh, che ho qua dietro di me, i libri di qua. Questi libri qua, lo Zohar HaKadosh, dentro questi libri c'è il Raya Mehemna. Se io prendo il libro di Bamidbar nella Parashat di Pinchas, trovo la spiegazione che l'autore del Tanya ci ha proposto qua come inizio al capitolo. Riga 10. Perciò il rango degli tzaddikim è superiore al loro, di chi? Degli angeli. Ed infatti il posto riservato per le anime dei giusti, le anime dei tzaddikim, è nel mondo della creazione. Che cos'è il mondo della creazione? Si chiama in ebraico Olam HaBaria. Noi abbiamo quattro mondi, in realtà sono tre mondi, perché il primo dei quattro mondi è un mondo che appartiene a Dio e a pochissime anime, quelle più grandi, che sono scese in questo mondo in modo con le gocce, le anime di Avram, di Yitzhak, di Yaakov, di Moshe Rabbeinu, di Yosef HaTzaddik e pochi altri. Sono l'autore del Tanya, così il Baal Shem Tov ha detto, quando è stato deciso che l'anima dell'autore del Tanya sarebbe scesa in questo mondo, 3 anni prima il Baal Shem Tov aveva già annunciato questa cosa e ha detto sta per scendere un'anima nuova dal mondo di Azilut, che è il primo mondo, che si chiama il mondo della emanazione, ma non stiamo parlando di questo mondo perché è fuori completamente dalla nostra portata. Quello che noi possiamo aspirare nella nostra vita è il mondo della creazione, il mondo della Beria, che è praticamente, forse non vi ho detto questo, la cosa più importante, dopo il servizio di una vita intera in questo mondo, nel giudizio che l'anima subisce davanti al tribunale celeste, lì si decide se lui appartiene al mondo dell'azione, che è quello più basso, al mondo della formazione, quello intermedio di quello degli angeli, oppure al mondo della creazione, che è Olam HaBriah, quello dove ci sono i tzaddikim. Rilego da riga 10, perciò il rango degli tzaddikim è superiore al loro, ed infatti il posto riservato per le anime dei giusti, i giusti sono i tzaddikim, è nel mondo della creazione, mentre il posto destinato agli angeli è nel mondo della Yetzirah, formazione. Qui mi fermo per fare un piccolo appunto prima della nota. Allora, dovete sapere, come abbiamo spiegato settimana scorsa, che ci sono gli angeli, quelli più conosciuti, loro non appartengono al mondo della Yetzirah, al mondo della formazione, ma loro appartengono al mondo superiore, al mondo della Beria, il mondo di Beria, che è il mondo della creazione, che però è una eccezione, sono i grandi, grandi angeli, Michael, Gabriel e pochi altri. Mentre la stragrande maggioranza degli angeli, dato che loro non hanno libero arbitrio, quindi il mondo che è più adatto a loro è il mondo di Yetzirah. Perché? Perché nel mondo di Yetzirah vivono e godono della luce di Hashem e della comprensione dell'intelletto della luce di Hashem tutti coloro che hanno servito Hashem e che servono Hashem per istinto. Ora la domanda è: noi dove ci troviamo in tutto questo disegno? Qui mi fermo e chiedo a voi di interagire un pochino, se ne avete voglia. Se non avete
Noi
voglia,
ci
adesso
troviamo nel primo mondo, quello dell'azione.
noi oggi ci troviamo nel mondo fisico.
Ah, qui tu dici.
Non sto parlando del mondo fisico, sto parlando dei mondi dove la nostra anima sarà posizionata. Grazie per questo appunto che non avevo chiarito. Stiamo parlando diciamo, della ricompensa dell'anima. Dove ti troverai? Se ti daranno un appartamento in periferia oppure una villa in Emilia-Romagna oppure un villone a Hollywood. Un pochino è questo, cioè, sto semplificando un po' troppo, però in realtà è giusto quello che dici. Noi oggi ci troviamo nel mondo dell'azione fisicamente, ma la nostra anima dove si trova realmente? La nostra anima si trova lì dove noi siamo. Spiego. Quando io mi sveglio la mattina e ho avuto una prova difficilissima. Sono molto stanco, sono tornato da un viaggio, però c'è il Minyan. E il Minyan è presto al mattino. E io combatto contro il mio Yetzer Hara, come diceva questo ragazzo al Rebbe. È troppo difficile. È vero, difficile. Però quella volta che ti alzi, quella volta che ti trovi in Beta Knesset e sei arrivato prima degli altri, e hai messo i tefillin, e quando il Chazan è iniziato, tu eri col Chazan. È un piacere che per pochi, come si dice. Non l'hai fatto per istinto, diciamo la verità. Perché per istinto tu dormivi. Per istinto tu fai quel tipo di mitzvot che sei abituato a fare e le fai con facilità. Poi quando ti abitui è un problema, perché così è scritto nel Shulchan Aruch, è così è scritto nel Talmud, e anche nel Tanya parlerà nel capitolo 40, che quando una persona si abitua a fare una mitzvah è un problema. Perché? Perché non hai messo più il tuo entusiasmo, il tuo trasporto, la tua passione nella mitzvah. Quindi, quel giorno che per te era difficile, la tua anima, anche se tu sei qua vivo nel mondo dei vivi fisici, la tua anima che rimane spirituale, che in realtà l'anima non è mai scesa nel corpo, soltanto il riflesso dell'anima scesa nel corpo, la tua anima in quel momento si trova nel mondo più alto, nel mondo di chi serve Hashem con passione, con intelletto. Ho capito che devo alzarmi. Se invece io faccio quelle mitzvot così come un robot, allora la mia anima si trova, anche se sono qua vivo, ma la mia anima dove si trova? Si trova nel mondo di Yetzirah, nel mondo della formazione, che è un livello molto più basso. È per quello che è pericoloso abituarsi alle mitzvot. Bisogna sempre cercare di trovare l'entusiasmo nelle mitzvot. Perché? Perché questo fa sì che poi la nostra ricompensa è quella di poter trovare casa nostra in un livello molto più alto. Grand Hotel, vista mare, 5 stelle superior, suite imperiale. Non è per quello che noi serviamo Hashem, non è per ricevere la ricompensa, però il Tanya ci sta spiegando dove si trova la nostra anima in base alle mitzvot che noi facciamo. C'è una corrente ebraica che vive tutta la vita ebraica con sofferenza soltanto perché sa che un giorno arriverà e ci sarà la ricompensa. Quindi loro vivono male questa vita per la ricompensa. Ne avevo forse parlato già un paio di mesi fa. E fra questi c'è un rabbino che è arrivato dal Rebbe con un libro. E ha detto, perché c'è scritto da qualche parte che chi scrive un libro di Torah allora merita l'Olam Haba, il mondo a venire. Allora lui va dal Rebbe e dice: Rebbe, questo è il mio Olam Haba, questo è il mio mondo a venire. E Rebbe trattiene il sorriso e gli dice: E questo mondo? Sei qui e parli del mondo a venire, e di questo mondo cosa ne facciamo? In altre parole, Hashem non ha piacere che tu pensi al mondo a venire. Hashem ti vuole qua, e questo è stato il problema dei figli di Aaron. Quando c'è stata l'inaugurazione del Mishkan, è successo che è sceso un fuoco dal cielo e ha consumato i sacrifici che Aaron con i suoi figli hanno fatto per espiare il peccato del vitello d'oro, per espiare il peccato di Aaron stesso, che in qualche modo era coinvolto nel peccato del vitello d'oro, per espiare il peccato di tutto il popolo. Ma non succedeva niente. A un certo punto il popolo ebraico ha pregato, Moshe e Aaron sono entrati dentro il Santo Sanctorum, il Kodesh HaKodashim, e hanno implorato Hashem di accettare questi doni, è sceso un fuoco dal cielo e ha consumato questi sacrifici. Cos'è successo? Che i due figli di Aaron, Nadav e Avihu, i maggiori, hanno visto la luce di Hashem, hanno visto l'amore di Hashem verso di loro, non hanno potuto trattenere il loro amore, sono entrati anche loro nel Kodesh HaKodashim, e chi entrava senza il permesso non rimaneva vivo. E quindi loro sono morti per amore. Ma non dobbiamo pensare a morire per amore, dobbiamo pensare a vivere per amore. Questo è stato il loro errore. E quindi il nostro insegnamento, la nostra lezione per il giorno di Rosh Chodesh di Nisan è proprio questo capitolo di Tanya che ci dice: non sei un angelo. Non vivi di amore come gli angeli, tu vivi delle piccole cose, ma quando le fai, dipende come le fai, lì ti trovi. Non è una ricompensa, sei tu che crei la tua ricompensa. Come fai una mitzvah, così sarà la tua direzione, il tuo indirizzo quando arriverà il giorno, che in realtà lo è già adesso. Però noi chiaramente questa cosa non la possiamo captare, percepire. Quello che sto dicendo è che adesso noi stiamo studiando Torah in una lezione. Oggi, adesso, in questo momento, La nostra anima, in base a come noi siamo nella lezione, la nostra anima si trova nei mondi superiori. Il riflesso della Neshama è quella dell'anima, è quella che ci dà la vita, ma l'anima stessa è sempre rimasta su, non è mai scesa giù. E lei dice: Oh, io dipendo da te, sono nelle tue mani. Ogni mitzvah che fai, ogni lezione di Torah, così come tu la vivi, così come tu la percepisci, così come tu la senti, questo fa sì che io vado su o vado giù. Grazie per la domanda. Andiamo avanti un pochino. Fino adesso non era così difficile o abbiamo superato il limite? Penso che era leggibile. Cosa
Posso dire
dite?
una cosa, Rav?
Sì.
La cosa che mi è piaciuta di più che hai detto fino adesso, se mi permetti, è che l'uomo cade nel fango. Veramente, io mi rendo conto, per quella che è la mia dimensione, di quanto sia difficile, perché ogni giorno uno è come un ricominciare, non dico da zero, perché non è vero, però. È come un ricominciare, tu ricominci sempre, ricominci, ricominci, ricominci. È un eterno ricominciare, cioè non hai mai questa, diciamo, soddisfazione di dire sono arrivato. Sì, c'hai dei piaceri, in certi momenti c'hai dei grandissimi piaceri, però non hai mai questa soddisfazione, questo senso di dire adesso sono completo, adesso sono arrivato. No, si continua tutti i giorni, tutti i giorni. Come diceva Rav Roda, lotta continua. E questa è l'essenza dell'uomo. Cioè, la differenza tra noi e gli angeli è che loro hanno, diciamo così, il tavolo già imbandito, no? E noi ce lo dobbiamo imbandire tutti i giorni.
E
Ed è difficile, è
lo facciamo
complicato.
anche fisicamente, tutti i giorni andare a lavorare, tutti i giorni a combattere per la parnassà, tutti i giorni a cucinare per mangiare quel giorno lì. È un riniziare tutti i giorni, materialmente così, perché spiritualmente
E
per
non
noi.
parlare male, e non guardare, e di qua, e di là, cioè.
Ti sei impressionato in quel ragazzo che è andato da Rebbe dicendo
Sì,
va.
assolutamente. E poi per completare devi anche essere felice.
Certo che devi essere felice, perché se tu sei felice appartieni al mondo di Beria, se non sei felice vivi di istinto.
Io sono felice perché sono ebreo.
Baruch Hashem, non tutti l'hanno capito questo. Torniamo a noi, torniamo al testo, dai. Volevo completare un argomento che adesso il testo del Tanya ci... Ok, adesso lui aggiunge una nota. E dice così, riga 16. Come vi avevo accennato prima, la stragrande maggioranza degli angeli si trova nel mondo di Yetzirah, della formazione. Questo si riferisce agli angeli normali, ma ci sono anche degli angeli di grado più elevato che stanno nel mondo della creazione, nel mondo della Beria. Vuol dire che nel mondo della Beria non ci sono soltanto le anime dei tzaddikim, ma ci sono anche i grandi angeli. E servono Hashem con timore ed amore intelligenti. Cosa vuol dire intelligenti? Vuol dire creati, hanno creato un amore non dal loro istinto, hanno creato un loro proprio amore che è diverso completamente da quello che hanno ricevuto di natura. C'è qualcosa che noi riceviamo e con quello che noi riceviamo facciamo qualcosa di nuovo, ha un valore completamente diverso. Quando io porto un tessuto al sarto e il sarto mi riconsegna un tessuto, capisco che lui incapace per essere, diciamo, puliti col linguaggio. Quando io porto il mio tessuto al sarto e il sarto lui mi fa un bellissimo vestito con il quale posso presentarmi davanti al re, è chiaro che questo sarto acquisisce una importanza e una fama e ha dato piacere e gradimento sia a chi lo indossa e ha dato anche onore e gloria al re per le persone che si presentano in questo modo davanti a lui. Quando io servo Hashem con l'amore che ho di istinto, non ho nessun skill, si dice in inglese, non ho nessun talento. Quando invece io imparo e studio e approfondisco e rifletto e creo dentro di me un amore verso Hashem che è stato indotto dalla mia capacità intellettiva, divento un artista. Divento qualcosa che può portare gloria a Kadosh Baruch Hu, che gli angeli non possono portare. Per quello che Hashem ha insistito a creare noi, anime nei corpi. Perché? Perché possiamo ridare quello che abbiamo ricevuto tale quale, oppure possiamo trasformarlo in qualcosa di bellissimo. Continuo. Quindi, questo significa, riga 19, con timore ed amore intelligenti. Vuol dire che ci sono anche degli angeli che hanno la capacità di servire Hashem con intelligenza, come spiegato nel Raya Memna, Ibidem, che significa nello stesso posto. Che cioè ci sono due generi di santi Chayot, ci sono due tipi di angeli che si chiamano Chayot, quelli istintivi che vivono nel mondo di Yetzirah e quelli intelligenti che vivono nel mondo di Beriah. E così è anche spiegato, l'autore di Tanya ci rivela, che non è soltanto spiegato nel Raya Mehemna, che è il libro dello Zohar. Raya Mehemna è una parte dello Zohar che arriva direttamente dagli insegnamenti cabalistici di Moshe Rabbeinu. Raya Mehemna significa il pastore fedele che è Moshe Rabbeinu. In ebraico Roe Ne'eman, in aramaico Raya Mehemna. Diciamo che le radici delle parole sono identiche. Ma poi abbiamo anche un altro libro che si chiama Etz Haim, che sono gli insegnamenti della Arizal, il più grande cabalista degli ultimi 500 anni. Anche lì spiega che ci sono due tipi di angeli che si chiamano Chayot. Ci sono i Chayot del mondo di Yetzirah e ci sono i Chayot del mondo di Beria. Andiamo avanti ancora un pochino. La differenza fra questi e quelli, questi due tipi di angeli, consiste nel fatto che nel mondo della formazione, nel mondo più basso, splendono solamente le midot del benedetto Ein Sof. Cosa sono le midot? Le midot sono le virtù, le attitudini, vuol dire l'amore, il timore e tutte le altre, che in ebraico si chiamano chesed, gevurah, tiferet, netzach, hod yesod e malchut. Mentre nel mondo di Beria, nel mondo superiore, illuminano non le midot di Hashem, che sono inferiori, ma illuminano le madri, che si chiamano Chochmah Bin Adat, l'intelletto. Questa è la differenza fra i due mondi. Un mondo di esseri intelligenti e un mondo di esseri viventi. Questa è la differenza. Quindi se io servo Hashem con poca passione, sì, sono riuscito a risvegliare l'amore che ho istintivo, appartengo a quel mondo lì, al mondo degli esseri viventi. Se invece io creo dentro di me una passione, un amore, perché più uno studia, più uno crea dentro di sé qualcosa di nuovo, riesco a raggiungere il mondo degli esseri intelligenti, che sono due cose completamente diverse. Riga 3. Ossia l'amore di lui, la riverenza ed il timore di lui, questo è nel mondo più basso, eccetera. Come viene affermato nei Tikkunim, anche questa è una parte dello Zohar, e nell'Etz Chaim della Rizal, che cioè sei sefirot, forme di attitudine hanno il loro nido nel mondo della formazione. Perciò il perenne servizio degli angeli, dice perenne perché lì loro da lì non si muovono, che non, e anche perché non hanno alti e bassi, che non riposano né di giorno né di notte. A differenza degli esseri umani, gli esseri chiamati angeli non devono né sedersi, né sdraiarsi, né dormire, né riposare, né mangiare. Come dice la Rambam, Aolam haba en sham lo achila, lo shtia, lo shina, ve lo yeshiva. Ela tzadikim Yoshvim ve'ateroteem be'rasheem ve'nenim meziva shechina. Quindi cosa succede nell'Olam Haba? Non è che c'è quello che esiste qua, che una persona deve seguire tutta una certa l'imitazione del corpo è tutto diverso. Per quello che dice il perenne servizio degli angeli che non riposano né di giorno né di notte, consiste nel mantenersi nella riverenza e nel timore, eccetera. Se sono, diciamo, della squadra, se appartengono alle schiere di Gabriel, e questo riguarda tutte le schiere di Gabriel sulla sinistra, mentre il servizio delle schiere di Michael è con amore e trasporto, eccetera, eccetera. Ma nel mondo della creazione, torniamo a parlare del mondo superiore al mondo di Yetzirah, che è il mondo di Beria, nel mondo della creazione splendono Chochmah Binah Edaat, del benedetto Ein Sof. Ti ho detto, David, che avremmo parlato di questo stasera. Nel mondo della creazione splendono Chochmah Binah Edaat, del benedetto Ein Sof, vuol dire la saggezza di Hashem, le quali sono le sorgenti delle Midot, perché le Midot nascono dall'intelligenza. Ogni persona, in base alla sua intelligenza, si comporta in un certo modo, la sua attitudine è un riflesso della sua intelligenza. Le quali sono la sorgenza delle Midot, la loro madre e radice, come affermato nei Tikkunim, e cioè la Ima Ila Ado. Allora, dovete capire che in ogni mondo, qui entriamo un pochino in argomenti di Kabbalah, ma è roba per bambini, in ogni mondo c'è una sfera di queste 10 sfere che si chiamano Sefirot, vuol dire luci che brillano. Se dobbiamo tradurre, sono 10 caratteristiche. Noi siamo creati con 10 caratteristiche. Queste 10 caratteristiche si trovano in tutti i mondi. E nel mondo di Bria, chi diciamo è protagonista è la Binah. La Binah vuol dire la comprensione. Come tradotta in italiano? L'elaborazione della Chokhmah. La Binah è l'elaborazione. Quindi, nel mondo di Beria, chi illumina più di tutti quanti è l'elaborazione, vuol dire la Chokhmah. Mentre nel mondo di Yetzirah sono le Midot, sono le attitudini, che sono i riflessi della Chokhmah, Binah e Dat. Come affermato nei Tikkunim Riga 17, che cioè la Ima Illa'a, Ima vuol dire la mamma, la madre superiore, la madre suprema, ha il suo nido in queste 3 Sefirot, nel grembo che è nel mondo della creazione. Io mi rendo conto perfettamente che in mezzo alle nostre faccende di tutti i giorni ci siamo stati trasportati senza neanche accorgerci, boom, nel mondo di Beria e Yetzirah, nel mondo di Azilut, parliamo di anime, parliamo di angeli, ma è per quello che noi dobbiamo studiare questi argomenti, perché in realtà noi dobbiamo vivere in questo mondo la vita superiore, la vita dell'anima. La vita dell'anima deve essere portata qua. E quindi, studiando questo, abbiamo portato qua il cielo, abbiamo fatto scendere il cielo in terra. Così ha detto il Rebbe Rashab. Io non permetto mai di dire cose che nascono dalla mia fantasia. Cerco sempre di dire cose che ho imparato. Una volta il Rebbe Rashab era il quinto Rebbe di Chabad, che era il papà dello suocero del Rebbe. Ha vissuto dal 1860 al 19, dal 1860, sì, a novembre, fino al 1920, ad aprile, anzi stasera, giusto? Stasera la sua Ilula, il 2 di Nisan è la sua Ilula, 1920. E Rebbe Rashab ha seguito 2 ragazzi che erano seduti e studiavano Hasidut, e hanno studiato Hasidut per 4 ore ininterrottamente. E quando hanno concluso, Rebbe ha detto loro: eravate in paradiso, eravate in Gan Eden per 4 ore. Cosa vuol dire? Esattamente quello che abbiamo studiato, grazie all'appunto di Silvano, che noi non soltanto quando finiamo il nostro compito in questo mondo siamo diretti verso i mondi in base alla nostra vita che abbiamo vissuto, ma qua in questo mondo noi possiamo portare il mondo di Beria in questo mondo. Perché non è un mondo fisico dove uno dice non è lì e non è qua. Quando uno dice, non lo so, il mondo della fotografia, il mondo, no, ci sono tanti, si dice il mondo della moda, no? Si dice, cosa vuol dire? È un posto fisico, il mondo della moda, il mondo del giornalismo, nel mondo del. E ci sono anche, ci sono bei posti, ci sono anche posti brutti, c'è il mondo della mafia, c'è il mondo del banditismo, ognuno, ci sono, questo mondo c'è tantissimo mondo, non sono posti fisici. Ognuno dove si trova con il suo cuore, con la sua mente, lì lui è. Come dicono i nostri Chachamim, uno si trova dove la sua mente è, dove il suo cuore è. Quindi puoi trovarti nel mondo della moda, della fotografia, del gossip, nel mondo del qualsiasi cosa, e puoi scegliere di trovarti nel mondo di Beria, in questo mondo. È per questo che le anime sono superiori agli angeli, perché noi siamo qui e possiamo scegliere se essere qui e rimanere nel mondo della fisicità, nel mondo delle passioni fisiche, oppure fare questo grande salto che dobbiamo fare tutti i giorni, ricominciare tutti i giorni ed essere qua in questo mondo, ma essere spirituali completamente. È così che portiamo a Kadosh Baruch Hu in questo mondo. Per oggi va bene così. Siete stati un grandissimo pubblico. Vi ringrazio per l'attenzione e voglio fare come le ultime volte, voglio chiedere a chi ci ascolta di mettere un like. Più like ci sono, più persone ascolteranno questa lezione.